Possiamo iniziare? Lascio la parola al dottor Tironi per l'appello. Prego.
Grazie Presidente. Scaramellini. Presidente. Piasini. Presidente. Baristo. Presidente. Massimilla. Presidente. Della Cagnoletta. Presidente. Cattaneo. Parolo. Maspes. Rota. Beraldo. Benini. Mariconda. Gianmanco. Zoia. Sergio. Zoia Sergio. Ok. Volpatti. Motta. Magri. Bianchini. Tarabini. Rebai. Testini. Zoia Andrea. Del Marco. Palotti. Angelinis. Gugiatti. Bettinelli. Dizzino. Iannotti. Songini. Cotelli. Maspero. Zambon. Risultano 6 consiglieri assenti e 26 consiglieri più il sindaco presenti, 27 presenti.
Grazie, quindi possiamo iniziare. Punto 1, comunicazione del Presidente del Consiglio. Io ho alcune comunicazioni. Una è legata al 9 maggio, che è la giornata per le vittime del terrorismo. Noi abbiamo come impegno di deliberazione del Consiglio Comunale, nella seduta più vicina alla data, dobbiamo fare il minuto di silenzio per ricordare le vittime di tutti i terrorismi. Quindi chiedo ai consiglieri di alzarsi per il minuto di silenzio. Ho un'altra comunicazione riferita alla garante dei detenuti, che con una nota del 31 marzo ha trasmesso al protocollo comunale una propria relazione, e nel documento mancavano degli aspetti dove lei diceva che non poteva lavorare nel 2022, non ha potuto esercitare. Ho chiesto un'integrazione alla documentazione dove chiedevo le date nelle quali erano state fatte le richieste di accesso al carcere ed eventualmente le risposte negative da parte del carcere stesso, per capire quale fosse veramente la situazione e anche quante richieste erano arrivate dai detenuti di incontro. Ad oggi dalla garante non è arrivata risposta, quindi appena arriva ve la farò girare per informativa, e per questo motivo che oggi non l'abbiamo in relazione insieme a tutte le altre che sono all'ordine del giorno. Approfitterei anche per fare l'ultima comunicazione, per evitare di farla alla fine. È un ringraziamento da parte mia a tutti, perché questi 5 anni penso che al di là delle posizioni personali, politiche, alla fine ci siamo sempre confrontati e mi avete aiutato in tutte le situazioni, soprattutto anche nelle situazioni del Covid, dove non è stato facile gestire anche a distanza i consigli comunali. Quindi a me il ringraziamento va proprio a tutti voi per avermi aiutato a svolgere nel migliore dei modi il mio lavoro. La mia soddisfazione è quella di non aver accontentato nessuno, perché si lamentava la minoranza e si lamentava la maggioranza, perché la minoranza perché li facevo parlare poco, la maggioranza perché facevo parlare troppo la minoranza, quindi vuol dire che un equilibrio è stato trovato proprio per garantire a tutti di poter parlare e discutere, perché questo è il posto giusto per discutere, anche confrontarci senza nessun problema. In questo mio ringraziamento voglio chiudere con un ricordo con chi ha iniziato con noi l'avventura 5 anni fa e poi purtroppo ci ha lasciato, che è Nicola Giugni. Quindi ritengo mi sembrava doveroso ricordarlo, perché 5 anni fa eravamo in campagna elettorale tutti insieme, anche in posizioni diverse, poi purtroppo la vita ci ha riservato questa brutta sorpresa. Io non ho più comunicazioni, lascio la parola al sindaco, prego.
Sì, anch'io anticipo la chiusura, un ringraziamento di chiusura del mandato, perché così a beneficio anche dei giornalisti, che così non devono fermarsi fino alla fine, così abbiamo concordato. Anch'io ci tengo a ringraziare tutti voi del lavoro svolto, perché l'impegno in Consiglio Comunale è un impegno importante, gravoso. Tutti noi lo facciamo a favore dei cittadini, ma comunque mantenere questo impegno non è facile. Ci siamo confrontati, abbiamo lavorato, ma sempre tutti nell'interesse dei cittadini. E a me sembra che il lavoro sia stato proficuo, quindi questo Consiglio Comunale abbia ragionato, abbia parlato di temi, portato all'attenzione dei cittadini temi importanti, temi utili, con grande pragmatismo e con diciamo un rapporto corretto tra le parti, anche nell'esposizione, nel confronto. Non abbiamo mai avuto momenti sopra le righe, questo mi fa veramente particolarmente piacere. Quindi io auguro a tutti di proseguire la propria vita al meglio. Chi si ricandiderà, ecco, per chi si ricandiderà, in bocca al lupo per le prossime elezioni. Per chi non si ricandiderà, grazie per quello che ha fatto, e immagino che comunque si impegnerà in qualche altra iniziativa a favore della cittadinanza, perché chi ha fatto parte del Consiglio Comunale sa cosa vuol dire lavorare per i cittadini, lavorare nell'interesse generale, e quindi porterà con sé un bagaglio sicuramente utile, e che penso servirà per fare ulteriori opere e portare avanti iniziative nell'interesse della cittadinanza. Quindi come ricordava il Presidente del Consiglio, che ringrazio, io non so se non è accontentato tutti, ma io non ho avuto questa percezione, però io ho trovato comunque un Consiglio Comunale sul pezzo sempre. Sappiamo che poi ci sono le commissioni per la preparazione, quindi i cittadini non sanno che c'è un impegno veramente dietro, veramente arduo, e quindi ecco, vorrei proprio ringraziarvi sinceramente. Anche per me è stata un'esperienza molto utile, il confronto, il capire le varie istanze, cercare di valutare quale fosse la linea è sempre importante, e il fatto di sentire campane diverse, che poi posso dirvi negli anni non sono state poi così diverse, così contrapposte. Sì, ci sono argomenti sui quali non siamo andati d'accordo, ma ecco, anche il periodo del Covid ci ha richiesto qualcosa in più, un lavoro superiore, un lavoro che non era mai stato impostato in questa maniera, però siamo riusciti a fare insomma un buon lavoro e riuscire a mantenere i nostri impegni seppur con modalità diverse. Ringrazio anche i dipendenti comunali, soprattutto in questo caso quelli che hanno seguito il Consiglio Comunale, perché anche per loro è un impegno stare qui, preparare i consigli comunali e poi verbalizzare, preparare le sale, insomma anche per loro è un lavoro importante che non è mai mancato, quindi ci tenevo a ringraziare tutti. Ecco. Grazie e in bocca al lupo a tutti.
Grazie, quindi iniziamo. Punto 2, interpellanza e interrogazione. Interrogazione consigliere Palotti, avente d'oggetto aumentiamo il numero di panchine nella zona est della città. Lascio la parola ancora al sindaco per la risposta. Prego.
Sì, la risposta è breve e semplice. Io condivido, noi condividiamo. Stiamo in questo periodo posizionando un po' di panchine perché le richieste ci sono un po' su tutto il territorio. Ultimamente abbiamo messo alcune a Parco Bartesaghi, altre dovrebbero essere state posizionate o verranno posizionate in questi giorni sulla passerella, perché anche lì ci hanno chiesto qualche panchina, ma anche la zona est sicuramente necessita. Su tutti i percorsi che abbiamo anche in parte riscoperto a seguito della pandemia, avere la possibilità di trovare delle dotazioni di panchine è sicuramente utile. Quindi questa sollecitazione che viene dal consigliere Palotti viene da noi sicuramente condivisa, quindi anche in quest'area andremo a posizionare noi o chi insomma verrà dopo di noi, ma noi daremo già delle indicazioni agli uffici. In realtà in quell'area, soprattutto l'area zona Exen, ci sono, come sapete, in ballo degli interventi che prevedono anche una riqualificazione dei percorsi, quindi degli interventi sulle urbanizzazioni sia verso il canale che proprio in fregio alla Rex Enel, e queste riqualificazioni portano con sé anche delle dotazioni di questa natura. Però in sintesi condividiamo la sollecitazione del consigliere Palotti e ci attiveremo subito per dare indicazioni agli uffici di predisporre, di acquistare ulteriori panchine. Dovremo ovviamente dare dotazioni economiche per farlo, però daremo subito queste indicazioni, e poi se chi verrà con la prossima amministrazione troverà la strada spianata su questo. Grazie.
Grazie sindaco, lascio la parola al consigliere Palotti per la dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione. Prego consigliere.
Ecco, grazie per la risposta. Naturalmente sono molto soddisfatto della risposta che è stata data. La sollecitazione che ho presentato è frutto di una richiesta di una persona che conosco, anziana, che ha fatto presente il bisogno. Me l'aveva già fatto presente da tempo, poi non mi ero più ricordato di farla nel precedente consiglio, e ho colto l'ultima occasione per ascoltare una richiesta, ecco. Quindi sono molto contento di questa intenzione che c'è di già avviare la cosa senza attendere la riqualificazione dell'area, e ringrazio ancora.
Grazie consigliere, passiamo al punto 3, articolo 8, regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di cittadinanza attiva, relazione per l'anno 2022. Lascio la parola al consigliere Mariconda, prego, per l'illustrazione.
Sì, grazie Presidente. La relazione, quella completa chiaramente, è stata allegata alla convocazione del Consiglio, quindi come al solito mi limiterò a fare una veloce esposizione toccando i punti più importanti. Come ho fatto nelle precedenti relazioni, anche in quest'ultima ho voluto fare qualche riflessione su uno degli aspetti fondamentali della cittadinanza attiva. E dopo aver trattato negli anni scorsi la partecipazione e la sussidiarietà, la sovranità popolare, i patti di collaborazione e i beni comuni, A chiusura del percorso iniziato 5 anni fa, l'argomento più appropriato è sicuramente l'amministrazione condivisa. Si iniziò a parlare di amministrazione condivisa 25 anni fa, nel 1997, in un saggio del professor Gregori Arena, fondatore e presidente di Labsus, intitolato proprio Introduzione all'amministrazione condivisa. Questo modello si basa sulla collaborazione tra amministrazione e cittadini. Come dice lo stesso professor Arena, il modo che questi ultimi escano dal ruolo passivo di amministrati e diventare coamministratori, soggetti attivi, che integrando le risorse di cui sono portatori, sono quelle di cui è dotata l'amministrazione, si assumono una parte di responsabilità nel risolvere problemi di interesse generale. Oggi l'amministrazione condivisa non è più un'utopia. È stata sperimentata in oltre 200 comuni con la realizzazione di migliaia di patti di collaborazione per la cura dei beni comuni e delle persone fragili. Le numerose esperienze e i tanti progetti realizzati dimostrano che questa è la strada migliore per ottenere risultati positivi, soprattutto in un periodo di precarietà economica e sociale come quella che stiamo vivendo. Passiamo adesso alle richieste di adesione. Sono state 17 complessivamente nel 2022 quelle pervenute: 7 al settore servizi tecnici, 1 al settore servizi finanziari e culturali, 1 al servizio istruzione, 8 al settore servizi alla persona. Nel settore servizi tecnici sono state svolte tutte le attività che ho elencato nella relazione. E oltre a quello è stato inoltre realizzato un patto di collaborazione con la cooperativa sociale Forme per lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione, approvato con deliberazione di giunta numero 149 del 22 giugno 2022. La cooperativa sociale Forme si è assunta tutti i costi relativi alla gestione dei giovani impegnati nelle attività di manutenzione, comprese le coperture assicurative, mentre il Comune si è fatto carico dei costi per la fornitura di materiali. L'attività ha visto la partecipazione di una decina di ragazzi delle superiori per 2 settimane nella seconda metà di giugno e si è concretizzata in particolare sulla tinteggiatura della casetta degli attrezzi degli orti di Via Meriggio e la cancellazione dei graffiti sui muri della piscina comunale. Complessivamente per la fornitura dei materiali tutte le attività di manutenzione sono stati spesi complessivamente circa 200 euro. Poi, per quanto riguarda invece la copertura assicurativa e responsabilità civile verso terzi, nella relazione vi ho riportato tutti i dettagli contrattuali, i massimali e i costi. Qui mi limito a dire che la spesa complessiva per la copertura assicurativa dei 7 cittadini impegnati nei lavori di manutenzione è stata di 245 euro. Passiamo al settore servizi finanziari e culturali. Qui è pervenuta una richiesta di adesione per attività da svolgere presso il Museo Valtellinese di Storia ed Arte. E purtroppo, come ha relazionato la direttrice del museo, per motivi personali la persona che aveva dato la propria disponibilità non è più riuscita a svolgere tutte le attività programmate. Per quanto riguarda il servizio istruzione è pervenuta una richiesta di adesione. Un genitore si è reso disponibile a sostenere il servizio di Piedibus a decorrere dal mese di novembre 2021. Nel corso del 2022 il servizio è stato svolto regolarmente da lunedì a venerdì, dalle 7.45 alle 8, da via Corrizia a via 4 novembre, nei periodi in cui il servizio è stato attivo, dal 10 gennaio all'8 giugno e dal 21 novembre al 22 dicembre. Il servizio istruzione si è fatto carico degli oneri assicurativi. Le richieste di iscrizione invece al settore servizi alla persona sono state 8, tutte riferite ad attività di cittadinanza attiva all'interno del progetto La Nuova Pastra. Come avevo accennato nella relazione dello scorso anno, le attività nel quartiere sono iniziate nel 2021, ma è stato nel 2022 che 8 cittadini si sono iscritti all'albo. A questa si sono aggiunti una quindicina di volontari che hanno collaborato ad una serie di attività. Da ottobre 2021 sono partiti i cantieri urbani di cittadinanza attiva, aperti agli abitanti seguendo tre filoni: cura e gestione delle aree verdi e spazi condivisi, progettazione e realizzazione di eventi e attività di vicinanza solidale. Il gruppo di cittadini che in maniera costante ha partecipato agli incontri di cittadinanza attiva con cadenza quindicinale era inizialmente costituito da 15 persone. Gli incontri con gli abitanti hanno avuto ed hanno visto, hanno avuto ed hanno visto che le attività stanno continuando, un triplice scopo: progettare con loro azioni concrete che facciano leva sulla cura del bene comune, intensificare la comunicazione e la socializzazione tra gli abitanti, informarli e formarli sul tema della democrazia partecipata. Ad oggi le persone che partecipano attivamente ai diversi progetti sono circa 20. Sono state tante le iniziative promosse e realizzate nel corso del 2022. Nella relazione le ho elencate e ho fatto una breve sintesi di ognuna. Orto tra le torri, sabati di primavera, maggio ecologico, laboratorio di autoproduzione, la nascita del giornalino di quartiere, dolci chiacchiere tra donne, dimmi cosa mangi, bazar, mercato di arte e artigianato, aspettando Halloween, agorà, i cittadini incontrano gli amministratori. E questo è un po' in sintesi tutte le attività che sono state fatte nel 2022. Ecco, con questa relazione si chiude il mio incarico di consigliere delegato alla cittadinanza attiva. In questi anni ho cercato, insieme alla Giunta, ad alcuni consiglieri comunali e agli uffici, di far conoscere il regolamento di servizio di cittadinanza attiva e le sue potenzialità, di promuovere iniziative e di sostenere le attività che sono pervenute dai cittadini. Il mio auspicio per il futuro è che l'amministrazione comunale metta sempre più attenzione al tema della cittadinanza attiva. Come ho più volte affermato, le amministrazioni hanno sempre più bisogno della collaborazione dei cittadini per gestire luoghi pubblici, sostenere le persone più fragili e utilizzare le competenze che questi possono mettere a disposizione della comunità. Un passaggio importante dovrà essere il rinnovamento del regolamento. In molti comuni, dopo un periodo di sperimentazione, si è proceduto a modificare il regolamento con l'obiettivo di rendere più semplici e più chiari alcuni aspetti procedurali. È opportuno inoltre adeguarlo alle novità normative che sono intervenute in questi anni. Primo tra tutti il decreto legislativo 3 luglio 2017, il codice del terzo settore. Chiudo con i doverosi ringraziamenti. Grazie al Consiglio Comunale che 5 anni fa mi assegnò questo incarico, offrendomi la possibilità di vivere un'esperienza molto interessante, sia dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto dal punto di vista umano. Grazie a tutto il personale degli uffici comunali, che oltre ad aver seguito tutta la parte tecnica e amministrativa, hanno supportato i cittadini attivi durante lo svolgimento delle loro attività. Un ringraziamento particolare alle operatrici e agli operatori sociali presenti nel quartiere La Piastra, che oltre al lavoro hanno messo in campo competenze e passione nella realizzazione di tanti progetti. Un immenso grazie a tutti i cittadini attivi e ai tanti volontari che hanno contribuito a rendere più bella e più solidale la nostra città. Ecco, un'ultima cosa a cui tengo molto, molto importante, e voglio farla insieme a voi qui in quest'aula. Scusate l'emozione. Un ricordo per i due sfortunati ragazzi travolti dal treno il 12 marzo scorso a Berbenno, Meriton e Manuel Gabriel, che come volontari hanno partecipato a molte delle attività che ho elencato all'interno del progetto La Nuova Piastra. Grazie.
Grazie, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente, ma io In verità speravo di non intervenire, però potrebbe essere l'ultima occasione nella quale mi trovo a poter dare un parere su questo istituto della cittadinanza attiva, e non volevo perdere questa occasione, anche se lo ammetto, in questi 5 anni spesso è sembrato un dibattito a due tra me e il consigliere Mariconda per la mia passata esperienza, e forse un po' mi è dispiaciuto perché poteva essere un po' più coinvolgente, diciamo, il dibattito. Però innanzitutto ringrazio il consigliere Mariconda per il lavoro svolto che ha fatto in questi anni, perché comunque il delegato a cittadinanza attiva da regolamento potrebbe limitarsi a fare un resoconto annuale sentiti gli uffici, e per esperienza so che si può fare anche in maniera diversa questo lavoro, quindi essendo impegnati sul campo durante l'anno, e so che il consigliere Mariconda si è impegnato in questo, quindi gli va dato merito di essersi messo a disposizione. Lui per primo è stato un cittadino attivo, diciamo. Dico solo 3 cose molto, molto brevi. Una è la modifica al regolamento. La modifica al regolamento, che ha citato anche il consigliere Mariconda, secondo me è necessaria. Io l'ho auspicata già l'anno scorso, ci eravamo anche messi a disposizione per parlarne, anche il sindaco aveva detto a conclusione del dibattito che forse era il caso di metterci mano, visto la disponibilità di tutti. È un peccato che in quest'anno non si sia fatto. Mi aspettavo un segnale in tal senso. È vero che potevamo farlo anche noi, però è evidente che chi ha le redini in mano è la maggioranza, e forse poteva aprire un tavolo per migliorare qualche aspetto, perché le modifiche al regolamento sono necessarie. È ormai una sperimentazione che sembra che duri da quasi 10 anni, è effettivamente troppo. Ci sono alcuni aspetti che vanno messi in regola sotto il cappello della cittadinanza attiva e del regolamento. Distinguere tra cittadinanza attiva, volontari, patti di collaborazione, le scuole che rientrano e non rientrano, è effettivamente una cosa che va sanata, ma proprio per la salute stessa del regolamento. E questo è il primo aspetto. Il secondo è una cosa che ho già detto in passato, ed è una cosa positiva. Mi pare di aver capito che tutto il Consiglio Comunale trova oggi il regolamento della cittadinanza attiva una cosa positiva. Quando è stato istituito non era così. Quando è stato istituito c'era chi pensava che un cittadino che dipingeva un muro di una scuola toglieva lavoro a un artigiano locale o un imbianchino locale. Secondo me siamo cresciuti conoscendo l'istituto della cittadinanza attiva, abbiamo imparato tutti ad apprezzarlo. Ultima riflessione: la cittadinanza attiva deve essere incentivata, spiegata costantemente, perché deve essere spontanea e nascere dal basso. Cioè sono i cittadini attivi, i cittadini che devono farsi avanti e proporsi. Non deve diventare una sostituzione automatica, quasi rassegnata, all'erogazione di servizi che deve fare il comune. Questo è un rischio che si corre sempre con la cittadinanza attiva, lo possono correre tutte le amministrazioni. Cioè evitare che i cittadini facciano N segnalazioni e dopo N segnalazioni si vedano proporre la cittadinanza attiva e la fornitura del materiale per farlo loro. E quindi, rassegnati dal fatto che corrono il rischio di non poter avere quel muro imbiancato, quella cosa sistemata, decidono di farlo loro. E la differenza è molto sottile, però è proprio un rischio che si corre, no? Quello di proporre la cittadinanza attiva perché non si riesce o non si vuole fornire un servizio. E invece deve essere diverso, deve nascere dal basso, perché altrimenti si crea una struttura e diventa qualcosa di diverso, diventa un qualcosa che va a sostituirsi allora sì che si va a sostituire un servizio che il cittadino si aspetta di ricevere e non riceve, e quindi veramente si snatura un po' il senso della sussidiarietà e di tutte quelle cose che ha giustamente detto il consigliere Mariconda. Quindi questo è un rischio, lo dico adesso, lo dico per chi dovrà, speriamo, mettere mano al regolamento della cittadinanza attiva tra qualche mese e che si troverà a dover comunque portare avanti un'iniziativa che comunque da 10 anni coinvolge decine di persone, e questo deve essere un vanto della nostra città. Grazie.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento, altrimenti lascio la parola al sindaco, prego.
Sì, grazie Presidente, io ci tenevo a ringraziare il consigliere Mariconda per il lavoro che ha svolto, che è stato veramente ottimo, come ha ricordato anche il consigliere Bettinelli, c'è modo e modo di svolgere questo compito. E il consigliere Mariconda l'ha svolto con una diretta partecipazione sua, un impegno anche nel sensibilizzare le persone. La cittadinanza attiva va fatta conoscere, perché tante persone non sanno che c'è questo istituto. In realtà abbiamo visto altre azioni di cittadinanza attiva sul nostro territorio che sono venute avanti ma senza essere inquadrate nell'istituto, quindi per esempio l'intervento sulla scuola di Triangia, ma anche l'intervento degli alpini sul muro del cimitero, dove il comune ha dato i materiali e gli alpini si sono immediatamente attivati dopo questa azione di deturpamento del muro del cimitero. E quindi io penso che oltre alle modifiche sul regolamento citate dovremmo trovare anche il modo di informare meglio i cittadini su questa possibilità di contribuire, e sono d'accordo con il consigliere Bettinelli che queste non sono opere che vanno a sostituirsi a ciò che deve fare il comune, l'amministrazione comunale, ma tante volte a me sembra di capire che il valore della cittadinanza attiva è anche quello di far sì che i cittadini comprendano che il loro contributo è importante, e contribuire con queste attività serve anche per aumentare il senso civico all'interno della nostra città. Quindi grazie ancora al consigliere Mariconda.
Grazie. Se non ci sono più richieste di intervento, questa è una presa d'atto, quindi non c'è da votare. Passiamo al punto 2, invito il dottor Roberto Lazzi intanto a accomodarsi qui alla mia sinistra in modo... Punto 4, articolo 4, comma 3 del regolamento comunale garante della persona disabile, la relazione, benvenuto, e lascio lei la parola per l'illustrazione, prego.
Si sente? Sì. Innanzitutto sono contento di essere qui, la prima volta che sono in Consiglio Comunale, quindi anche come presenza in generale, quindi è una bella esperienza anche questa, come quella del garante che vado un pochettino a illustrarvi. Quello del garante è un servizio innovativo che ha già avuto un percorso con la mia precedente collega, ha una strutturazione molto lineare e fa il suo servizio, nel senso che comunque nell'arco di questo anno abbiamo avuto di fatto circa una ventina di richieste, sia in presenza nel luogo dove è deputato per gli incontri, che è lì, ecco, e anche chiaramente utilizzando gli strumenti sia telefonici che via mail. Sono richieste di vario genere, quasi tutte portate a termine in esito positivo, chiaramente il 100% non è realizzabile da questo punto di vista, perché alcune richieste prevedono interventi anche fuori dall'ambito della competenza del garante. Però credo che sia importante soprattutto anche l'ascolto, le persone si rivolgono al garante perché evidentemente da qualche altra parte non hanno ricevuto di risposta. Di questi 20 casi che riguardano diversi aspetti, come ho segnalato nella relazione, ci sono problemi relativi all'inclusione scolastica, alla semplificazione, informazione e pratiche burocratiche, parcheggio disabili, rapporti con l'ufficio tecnico, l'ufficio di piano, problemi in ordine all'ottenimento delle prestazioni sociosanitarie, problemi in mobilità pubblica, consulenze di varia natura. Quindi riguardano un ampio spettro e chiaramente non è che il garante sia a conoscenza di tutte specifiche le materie, però il sottoscritto comunque ha un po' di esperienza da questo punto di vista, un po' per vissuto personale, visto che io ho due figli disabili, in parte per l'ambito lavorativo dove svolgo e l'attività associazionismo che seguo, che è un'altra associazione che si occupa di disabili, in qualche maniera un po' di informazioni coerentemente potevo effettivamente darle. Non entro nel merito degli specifici casi, anche perché c'è un problema di privacy che credo comprenderete perfettamente. Nella mia relazione porto all'attenzione del Consiglio Comunale alcuni aspetti che mi sono venuti in mente come possibilità di crescita del servizio e della possibilità di operare meglio. Chiaramente è un qualcosa che si può fare solo dopo aver fatto chiaramente un po' di sperimentazione da questo punto di vista. Gli elenco sono 4. Il primo riguarda il numero dei casi. 20 casi possono sembrare significativi, non so cosa mi aspettassi. Potrebbero per qualche verso sembrare anche pochi. In realtà l'argomento è abbastanza controverso. Diciamo questo, che innanzitutto il servizio c'è, quindi ci sono delle persone che hanno la possibilità di rivolgersi e quindi c'è una persona che sostanzialmente li ascolta ed è già una cosa importante. Un secondo aspetto è legato al fatto che il numero dei casi è anche evidentemente magari dovuto al fatto che comunque dobbiamo considerare che il comune di Sondrio, ma il territorio, è in grado di dare tante buone risposte. I servizi sociali del comune sono comunque molto propositivi, quindi adeguati a dare, già a cominciare a dare delle risposte. L'associazionismo, il volontariato è già in grado di dare delle risposte. I patronati e l'associazione dei disabili già forniscono molte di queste risposte, quindi probabilmente non è necessario che debbano essere tanti i casi. Nonostante questo, che nel mio ruolo lavorativo e quello di un'associazione mi è capitato spesso di far magari di chiedere se erano a conoscenza del garante, e quindi per una verifica sostanziale mi sono accorto che molte persone non conoscevano questa tipologia di servizio. Non ho una soluzione per proporre un aumento dei casi, che non è necessario che debbano aumentare, perché vuol dire magari che le cose vanno bene, ma mi sono posto come idea possibile che magari nella prossima uscita della rivista del comune ci potesse essere una segnalazione di questa tipologia di servizio. Un secondo punto è questo. Non so se sapete, ma all'articolo 3 del regolamento, specificatamente per i servizi sociali, quindi l'ufficio di piano, si fa riferimento non solo all'ufficio di piano. Sento un rimbombo, voi mi sentite bene? Ok. L'ufficio di piano fa riferimento chiaramente non solo al comune di Sondrio, ma a tutti i comuni del territorio. Ebbene, l'ufficio di piano, la figura del garante, in base all'articolo 3, può fare riferimento e quindi dare risposte in merito a tutto il territorio. Quindi se la problematica riguarda un problema relativo all'ufficio di piano, anche se il cittadino di Albosaggia ha diritto di rivolgersi al garante, cosa peraltro già capitata, ma il senso è questo. Mi sono posto, sempre facendo lo stesso tipo di ragionamento, se i comuni limitrofi dell'ufficio di piano fossero a conoscenza di questa cosa qua, quindi demando al Consiglio Comunale, agli uffici tecnici di magari far presente questa possibilità. Terzo punto è questo. Per mia modalità personale amo i servizi, si parlava di cittadinanza attiva, è un termine che adoro semplicemente perché il contrario è una cittadinanza passiva. Il servizio del garante, nel mio modo di vedere, ha una visione un po' passiva, nel senso che sono le più cittadini che si rivolgono al garante e sostanzialmente il lavoro potrebbe terminare lì. Non è il mio modo di lavorare, nel senso che a me piace essere attivi da questo punto di vista, il regolamento lo prevede da questo punto di vista, mi limito a fare questo tipo di osservazione. Potrebbe essere utile, con una modifica del regolamento, fare in modo che il Consiglio Comunale, i servizi del Consiglio del relativi al Consiglio, quindi come si chiamano? Le commissioni, esattamente, le commissioni possano in qualche maniera, a volte, se lo ritengono necessario, solo come un parere consultivo, evidentemente, rivolgersi o chiedere l'udienza al Consiglio Comunale, come si chiama, al garante dei disabili. Cioè, se una tale problematica può avere un certo interesse nell'ambito dei disabili, potrebbe essere utile da questo punto di vista che magari il garante venga convocato o richiesto una sua opinione, ripeto, di natura consultiva, perché l'organo ultimo è il Consiglio Comunale e lì si prendono le decisioni, però nulla vieta di chiedere a una persona che comunque matura una certa tipologia di esperienza di dare una sua opinione, se richiesta, evidentemente, da questo punto di vista. Nell'incontro che abbiamo fatto precedentemente avevo appunto sollecitato, avevo identificato una possibilità relativamente ad esempio all'utilizzazione dei parcheggi. Il sindaco gentilmente mi ha informato che comunque dal punto di vista dei servizi tecnici c'è già una persona di riferimento sicuramente competente, molto più di me da questo punto di vista, perché è una figura tecnica. Però ecco, nulla vieta che questa possibilità ci sia per tutte le altre attività consigliari, ma anche chiaramente da parte del stesso Consiglio Comunale. L'ultimo punto, come rappresentante e all'interno del Consiglio Direttivo di ANFAS, noi siamo una delle associazioni, insieme all'Ufficio agli Invalidi Civili, all'AMICE, ai Ciechi Civili, ai Sordomuti, ha la possibilità di presentare per conto di delle persone disabili la richiesta della disability card. È un tema che in questo periodo dalla sua istituzione non è stato seguito in maniera particolare, ma lo riprendo non solo perché appunto la disability card potrebbe essere uno strumento importante, ma perché fino al 2023 la Disability Card ha una sperimentazione a livello europeo, erano previsti 8 paesi che vi partecipavano e l'Italia era il paese evidentemente dal punto di vista dei cittadini più grande. Dal gennaio 2024 la sperimentazione termina e diventa normativa europea, che vuol dire che si potrebbe presentare agli uffici comunali di Sondrio, al museo di Sondrio, un cittadino francese con la sua disability card, pretendendo, comunque chiedendo sostanzialmente di avere aiuto, servizi, possibilità di ingresso gratuito, un accompagnatore, quant'altro. Credo che questo sia importante su una città che oggi vuole avere una valenza turistica, potersi adattare anche all'ambito della disability card. Lo dico anche perché sul sito del Ministero, che potete tutti consultare, ci sono già dei comuni che si sono attivati dal punto di vista delle convenzioni, cioè hanno stabilito delle convenzioni in cui si dice che chi ha la disability card può ottenere scontistiche, ingressi gratuiti e quant'altro. La normativa e la cosa può essere chiaramente molto complessa, quindi non entro nello specifico. Vi dico solo che in Lombardia solo due comuni su tutta la Lombardia hanno fatto una convenzione con la disability card, per la disability card, e sono il comune di Cinisello Balsamo e Lissone, nessun capoluogo di provincia. Altre attività che sono, ad esempio, che hanno concordato una convenzione con la disability card sono per esempio gli impianti a fiumi della Val d'Aosta e la Grimaldi Lines per le barche. L'invito personale è, in previsione del 2024, al Consiglio, ma evidentemente a chi ci sarà, chi verrà, chi sarà eletto la prossima tornata elettorale, di provare a valutare l'ipotesi di fare una convenzione in modo tale che Sondrio possa diventare uno di quei, oggettivamente in questo momento, pochi comuni, ma che ha un'attenzione particolare alle figure con disabilità attraverso una convenzione con la Disability Card. Ho finito.
Grazie. Ha richiesto l'intervento la consigliera Songini, prego.
Ok, grazie Presidente. No, solo per comunque ringraziare il dottor Bertolazzi per la sua opera, la sua disponibilità, perché comunque appunto ha assunto questo ruolo a titolo gratuito e quindi, come tutte le persone che si impegnano per la collettività, mettendoci energie, tempo, eccetera, ritengo che sia doveroso un ringraziamento. È anche un piacere conoscerla di persona, visto che finora ci siamo sempre visti solo sul video, insomma, era ora, dico. Volevo anche ringraziarla perché lei appunto ha fatto una relazione, non è la prima volta, comunque propositiva, quindi sì, un resoconto, ma anche delle proposte molto interessanti, quindi questo è una nota di merito, perché dà dignità a un ruolo su cui, le dico sinceramente, io ho sempre avuto, ero un po' scettica, perché come ha detto lei mi piacerebbe un mondo dove non c'è bisogno di nessun garante, perché tutto fila liscio e va tutto bene. Mi rendo anche conto che il nostro mondo, anche un po' per la burocrazia che c'è normalmente anche nel comune, ma un po' per una sovrapposizione di competenze a volte fra enti, diventa difficile per il cittadino districarsi tra i vari uffici, tra le varie pratiche di cui ha bisogno, e capisco che appunto si rivolgano a lei anche magari per cose che non sono prettamente magari nelle competenze del garante dei disabili, però diciamo hanno un punto di contatto che ritengo appunto molto importante, e visto il suo modo di porsi non ho dubbi che lei comunque non alza di sicuro un recinto dicendo io devo arrivare fino a qui, per il resto si arrangi, cioè non ho dubbi che cerca di andare oltre quel recinto che magari delle competenze, quindi questa flessibilità nell'interpretare un ruolo che appunto così, come dire, le ripeto, io ero scettica e mi sto ricredendo, mettiamola così, quindi era solo per esprimere un ringraziamento per la sua opera. Grazie.
Grazie. Consigliere Della Cagnoletta, prego.
Mi unisco ringraziando il dottor Bertolazzi per la sua opera e colgo l'occasione, per chi verrà nella prossima tornata, di impegnarsi di più sulla diffusione di questa disability card, che mi sembra una cosa decisamente da portare avanti. Grazie ancora.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste, oppure lascio al sindaco, prego.
Sì, grazie. Io ci tenevo a ringraziare il garante Bertolazzi davanti a tutto il Consiglio Comunale, l'ho già fatto personalmente quando ci siamo incontrati qualche giorno fa, perché anch'io ho apprezzato il suo lavoro, la sua relazione, proprio perché, come diceva il consigliere Songini, è propositiva, non solo una descrizione asettica magari di interventi o di interlocuzioni, ma porta dei concreti consigli e delle sollecitazioni che a me sembrano veramente interessanti. Quindi questo approccio è quello giusto, quindi la ringrazio molto e anch'io auspico che vengano poi attuate queste sollecitazioni che le ha portato, a partire dalla disability car, che visto che è già presente in altri comuni possiamo andare a vedere come funziona, come è organizzata, e quindi portarla sul nostro comune. Grazie ancora.
Grazie, se non ci sono altre richieste mi unisco anch'io ai ringraziamenti. Solo una sottolineatura, anche se fosse solo una persona che ha chiesto l'aiuto, l'ha contattata, vuol dire che è servita, anche se fosse solo una persona, non 20 o 100 o 1000. Quindi l'obiettivo di quando è stato istituito è stato raggiunto, della disponibilità, come diceva il consigliere Songini, nel mondo ideale non dovrebbe servire, purtroppo non siamo nel mondo ideale, e a chi riusciamo a dare una mano, che sia una persona, che siano 20, che siano 30, dobbiamo farlo. Quindi la ringrazio per il lavoro che ha fatto e che farà, e come abbiamo detto prima, chi arriverà dopo dovrà prendere l'impegno dei quattro punti scritti nella relazione per migliorare anche il suo lavoro. Grazie mille. Grazie a voi. Anche in questo caso non era presa d'atto. Passiamo al punto 5, relazione consigliere incaricato dal sindaco per la tenuta dei rapporti istituzionali e per il raccordo tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolto nella rete interistituzionale provinciale contro la violenza sulle donne, cosiddetto tavolo antiviolenza, e l'amministrazione. E lascio la parola al consigliere Cattaneo, prego.
Grazie Presidente. Dunque, ho iniziato, come avrete visto, questa relazione parlando dell'Iran. Ho voluto sottolineare proprio questa situazione più vicina, mi sentite? Ho voluto proprio iniziare sottolineando questa situazione che è proprio stata una forma di repressione violenta che ha privato praticamente dei diritti sociali e culturali e ha soffocato quelle che sono le aspirazioni future di tutte le ragazze che volevano impegnarsi, che volevano studiare, che volevano realizzarsi nella vita. E ho voluto iniziare proprio con questo perché penso che sia veramente importante continuare a parlarne. È forse l'unico modo di aiutarle che abbiamo noi, quello di continuare a parlarne, quello di sostenere con il pensiero, con la presenza, con la parola, quella che è il loro combattimento verso quelli che sono i diritti che ciascun essere umano deve avere. Sappiamo tutti che il fenomeno della violenza sulle donne non tende a diminuire, purtroppo anche nella nostra società. Ormai ogni giorno abbiamo notizie di qualcosa che non va, di fatti più o meno drammatici. Sappiamo tutti, ne ho parlato anche nelle precedenti relazioni, che non esiste solo la violenza fisica, esiste la violenza psicologica, la violenza economica, e che lasciano un segno grande come la violenza fisica. È un crimine, la violenza sulle donne, che spesso si purtroppo perpetua all'interno delle relazioni familiari e che comporta proprio diversi tipi di lesioni fisiche, morali e psicologiche, arrivando purtroppo nei casi più estremi anche alla morte. Nel nostro contesto ambientale, per far fronte a questa problematica così difficile, abbiamo questa rete di collaborazione operativa che è una rete veramente valida tra i vari enti e con la finalità proprio di sostenere le vittime di violenza e le loro famiglie. In questi anni questa rete ha continuato a lavorare con grande attenzione, e in particolare l'attenzione anche è stata rivolta al maltrattante, che viene preso in carico da un'equipe medica e psicologica al fine di trovare le cause di questi comportamenti, che spesso sono proprio in un retaggio sociale, culturale e familiare, però sono frutto anche di un'educazione malata, che però portano poi a episodi di sopraffazione e che danneggiano proprio i problemi di relazioni di coppia. Quindi proprio al fine di rimanere sempre aggiornati in questa società che è in continua evoluzione, abbiamo discusso nel tavolo provinciale antiviolenza la revisione del protocollo per la promozione di strategie condivise finalizzate proprio alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere, in particolare nei confronti delle donne. Il protocollo era in scadenza e questo documento è uno strumento indispensabile per coordinare le parti operative che compongono la rete, ed è necessario per ottenere proprio una sinergia perfetta tra tutte le sezioni a tutela della donna che subisce violenza. C'è stata in quella riunione una discussione veramente costruttiva e si è stabilito di aggiornare il protocollo in base alle normative vigenti, in primis l'impegno nell'accompagnare proprio la vittima nel suo percorso di riabilitazione fino a raggiungere, un'autonomia anche dal punto di vista lavorativo, per favorire il pieno recupero sociale, proprio un recupero sociale completo, aprendo così anche una collaborazione con i centri per l'impiego. Il documento che abbiamo esaminato ha durata triennale e c'è stata una proposta per prolungarlo di un anno, ma dopo una discussione molto partecipata si è deciso di lasciare invariata la validità triennale, anche perché emerge una nuova proposta esposta dal procuratore atta a modificare l'intestazione da violenza nei confronti delle donne in violenza di genere. Questa proposta viene presa in considerazione come oggetto di studio, in quanto appare in linea con le nuove realtà sociali emergenti, ma nel contempo si rileva che non è sufficiente variare il titolo. Occorre forzatamente rivedere il documento nella sua globalità. E al fine di studiare questi cambiamenti in modo appropriato e approfondito, si approva il protocollo così strutturato, con la durata triennale normale, prendendosi l'impegno di utilizzare il prossimo triennio per un'accurata e adeguata revisione, discutendo quindi sulla possibilità di variare o meglio specificare alcune parti. Quindi in data 21 settembre abbiamo avuto un incontro col prefetto, erano presenti l'assessore Barbara Dell'Erba, c'ero io, la responsabile degli uffici di piano, dottoressa Barbara Negri, e abbiamo discusso su queste decisioni prese e abbiamo concordato proprio con il prefetto che prendersi questo triennio per poter operare tutte le variazioni che vengono fatte alla luce dello sviluppo sociale è una cosa utile. Il protocollo è stato sottoscritto il 22 settembre 2022. Uno sguardo ai progetti. Il progetto Anche tu meriti, una scadenza biennale al 30 giugno 2023, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023, uno strumento di sostegno alla nostra rete che accompagna le donne vittime di violenza nel percorso che li inserirà nel mondo del lavoro e nella vita sociale. In questo progetto ci sono diversi partner: il Centro Antiviolenza Il Coraggio di Frida, il Centro Rita Tonoli, che è gestore di strutture di ospitalità che garantiscono un pronto intervento, un'accoglienza sia di primo che di secondo livello, la cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, che gestisce strutture di ospitalità che forniscono e garantiscono l'accoglienza sia di primo che di secondo livello, ma in più gestisce anche un rifugio di indirizzo segreto. Nel progetto ho messo la somma che è stata destinata per attività di sensibilizzazione, suddivisa per l'attività di sensibilizzazione nelle scuole superiori su tutto il nostro territorio in collaborazione col Comune di Sondrio e l'Ufficio Scolastico Territoriale. è nato proprio questo gruppo di sensibilizzazione promosso dal Comune di Sondrio, composto da soggetti afferenti alla rete che si occupa di sensibilizzare e di condividere tali azioni su tutto il territorio. Verranno quindi attivati laboratori pensati per gli alunni che frequentano il triennio finale delle scuole superiori. Io credo proprio che questa fascia d'età sia la fascia più indicata per portare a conoscenza questi argomenti e per lavorare su quello che è lo sviluppo proprio sia sociale che di relazione dei ragazzi. Poi c'è stata un'azione di sensibilizzazione in occasione della giornata del 25 novembre gestita dal Comune di Sondrio, anche qui ho messo la cifra, e poi per la fase di sensibilizzazione è stata creata un'equipe multidisciplinare, sempre coordinata dal Comune di Sondrio, con la partecipazione del Centro per l'Impiego, del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio, che si occupa di promuovere e organizzare interventi di sensibilizzazione sul territorio provinciale. Dunque, un po' di dati. Nel corso del 2022 sono state inserite 5 donne nel percorso di recupero e di reinserimento. Una sola di queste donne ha avuto la necessità di essere inserita nella struttura indirizzo segreto per garantire una tutela più sicura e più completa, e direi che la struttura indirizzo segreto è importante non solo per la donna, ma soprattutto anche quando ci sono minori da tutelare. Poi un progetto alla forza di Paola, Insieme si può, il progetto è biennale da giugno 2022 quindi a 2024. Anche qui sono state assegnate risorse e il budget assegnato è di 27.858,79 euro. Con un altro decreto del 9 agosto 2022 sono state assegnate risorse integrative pari a 27.476,54 euro. Ecco, per ottenere queste agevolazioni abbiamo dovuto presentare entro il 1 ottobre l'aggiornamento della scheda programmatica. Il 31 ottobre 2022 c'è stata la trasmissione dell'aggiornamento dell'atto di adesione dell'addendum all'accordo di partenariato alla luce del nuovo piano finanziario. Gli obiettivi di questo progetto prevedono di sostenere almeno 4 donne in sinergia con il Centro per l'Impiego nei percorsi di inserimento lavorativo. Prevede inoltre di sostenere almeno 2 donne in percorsi formativi con intervento di conciliazione lavoro-famiglia ed è in previsione sostenere 5 donne anche con un sostegno abitativo. Si è cercato quindi di attuare tutto per favorire il pieno recupero sociale della donna. Due parole anche sull'intitolazione al giardino a Loredana Vanoi, la nostra concittadina vittima di violenza. A fine ottobre 2022 è stata inaugurata la targa ricordo nel giardino della scuola di via Bosatta, dedicata a Loredana Vanoi, che è stata vittima di violenza nell'agosto del 2012. Ecco, vorrei dire qui che è stata una cerimonia particolarmente sentita dal punto di vista della partecipazione degli abitanti del quartiere, ma anche e soprattutto dei ragazzi della scuola Bruno Credaro e dei loro insegnanti, che hanno collaborato a rendere questa cerimonia non una cerimonia triste e piena di sofferenza, ma una cerimonia fatta nella festosità dei giochi, dei colori, dell'allegria dei bambini. Non per niente è stata questa celebrazione è stata associata alla castagnata che si fa ogni anno in questa scuola. Abbiamo voluto ricordare Loredana nella sua città, nel suo quartiere, nel suo ambiente lavorativo, proprio per tenere sempre viva la problematica della violenza che troppo spesso riempie le nostre cronache quotidiane. Quindi questa è stata un'occasione importante per parlare del tema della violenza, un'occasione che ancora emoziona tantissimo. Io ho ascoltato le interviste anche del fratello, le parole anche della mamma, ecco, c'è tanta emotività e c'è proprio tanto desiderio di non dimenticare, e credo proprio che questa sia la strada giusta. A questo proposito, ecco, avrei da un'integrazione che dovrebbe esservi arrivata. un'integrazione che ho dovuto fare stamattina per questioni di tempistica. Ieri è stato raggiunto un importante traguardo nella nostra rete antiviolenza per la protezione delle donne e per la lotta alla violenza di genere. Ieri mattina è stato sottoscritto dal questore di Sondrio e dal direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale Valtelline Alto Lario il protocollo Zeus per la presa in carica preventiva degli uomini maltrattanti. Io degli uomini maltrattanti avevo già parlato anche nella relazione dell'anno scorso, perché è anche importante lavorare su di loro. Questa azione da parte del centro CTCLV, cioè trattamento condotte lesive violente, istituito dall'ASST. La presa in carica del maltrattante era stata fortemente voluta da tutti gli attori della nostra rete fin dal 2017 e negli ultimi anni erano stati finanziati da Regione Lombardia 3 percorsi formativi per gli operatori che lavoreranno, questi operatori che sono stati formati in questi 3 corsi d'aggiornamento, 3 percorsi lavorativi, lavoreranno in questo centro. Grazie a questo protocollo il soggetto maltrattante riceverà all'atto della notifica del provvedimento di ammonimento un invito della questura di Sondrio per rivolgersi al centro e seguire volontariamente un percorso in forma gratuita ed anonima con la finalità di condurre al cambiamento gli autori dei comportamenti violenti nella relazione di coppia e soprattutto per prevenire che che avvengano fatti molto più gravi. In conclusione, visto che ormai siamo giunti a fine mandato, voglio dire 2 cose. Ho accettato la delega assegnatami dall'assessore dell'Erba, che ringrazio, con molto entusiasmo, ma devo dire la verità anche con qualche timore, visto la delicatezza della tematica. È un tema che purtroppo è di grande e drammatica attualità e ci tengo a dire quello che ho sempre detto, coinvolge tutti, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista sociale. Questo è un tema che non ha colore politico, questo è un tema trasversale a tutte le forze. È un argomento quindi trasversale a ogni pensiero politico e nella nostra realtà locale affrontato con grande coinvolgimento e con piena collaborazione di tutti gli attori della rete. Io ho trovato le riunioni che abbiamo fatto, sia le riunioni provinciali che le riunioni regionali, sempre molto interessanti, molto partecipate e non abbiamo mai sprecato tempo e credo che questo sia proprio importante. Quindi tutti gli incontri sono stati utili a creare una grande sinergia positiva e abbiamo lavorato in un clima di piena collaborazione. Ringrazio tutti gli operatori, gli uffici di piano, l'assessore, tutti coloro che hanno collaborato e che hanno reso possibile la realizzazione di quanto è stato realizzato. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Songini, prego.
Grazie presidente. Io volevo solo dire che sicuramente la rete è importante perché appunto lavorando vari soggetti si possono avere ottimi risultati. Va bene anche il progetto della presa in carico del maltrattante, anche se penso che purtroppo non si fa ancora abbastanza per le donne vittime di violenza, perché spesso appunto vediamo queste notizie alla televisione, poi ci impegnano un giorno o due, poi via si passa a un'altra notizia e non si sa cosa succede dopo. E quindi volevo, così mi permetto di riportarvi una testimonianza, perché appunto non è solo un problema di rete eccetera, è un problema culturale, come ha detto la consigliera Cattaneo, è anche un problema probabilmente di norme che abbiamo in questo paese che forse andrebbero un attimino aggiornate. Barbara Bartolotti nel 2003 è stata colpita con martellate al cranio, coltellate all'addome con perdita del feto che portava in grembo, calci e pugni al fine di sfigurarla, ed è stata data a fuoco da un collega geloso del fatto che lei avesse un marito e lo avesse rifiutato. La forza di questa donna l'ha portata a fingersi morta per poi scappare sulla tangenziale per chiedere aiuto, mentre era mezza carbonizzata. Dopo 10 giorni di coma, 6 mesi di ospedale, 27 interventi e la paura di morire, è rinata più forte di prima. Il collega di lavoro avrebbe dovuto fare 25 anni di galera per tentato omicidio. Reo confesso e dopo vari patteggiamenti gli danno 4 anni di domiciliari. Con l'indulto non ne ha scontato nemmeno uno. E qui arriva la parte, secondo me, più significativa e su cui dovremmo riflettere tutti. Lei non trova più lavoro, le dicono che non la vogliono perché fa impressione. Lui lavora in banca, ha fatto carriera, si è sposato, ha diritto anche lui a farsi la sua vita. Lei è stata licenziata da quella banca perché tra i vari capi c'era un parente dell'aggressore. Poi vabbè, lei ha fondato un'associazione e probabilmente avrà voltato pagina. Ecco, questa testimonianza secondo me ci fa capire che fin quando chi è responsabile di un atto così violento e così pesante non ha neanche la società, il contesto vicino a lui, lavorativo eccetera, via, va bene così e non è una reprimenda, non mi viene la parola, ma avete capito cosa intendo. Ritengo che bisogna lavorare molto, perché non è possibile che una persona che ha fatto un atto del genere prosegui tranquillamente la sua vita e chi l'ha subito invece sia in estrema difficoltà. Quindi va bene prendere in carico il maltrattante perché non faccia più una cosa del genere, però bisogna sicuramente aiutare la vittima, perché sennò a volte si scambia, cioè non sono sullo stesso piano vittima e carnefice. Proprio in questo caso la parola direi che calza a pennello. Quindi lavorare tanto, vabbè, cioè collaborare molto, ma non perdere mai di vista quali sono i piani su cui si trovano queste persone. Grazie.
Grazie consigliera. Se ci sono altri interventi, so che in questo caso lascio la parola fino al sindaco, prego.
Sì, grazie. Anch'io volevo intervenire perché ci tenevo, preso atto anche dalla sollecitazione del consigliere Sungini. Queste sono notizie che lasciano l'amaro in bocca, che veramente fanno pensare. Speriamo che le istituzioni possano porre mano anche alla materia che disciplina il trattamento di questi reati. E ci tenevo a ringraziare anche in particolare il consigliere Cattaneo, che insieme al vice sindaco dell'Erba veramente ha svolto un lavoro importante, un lavoro su un tema così delicato. Abbiamo tenuto anche un rapporto diretto e costante di informativo nei confronti anche miei di quello che stava venendo avanti. E da quello che ne è emerso possiamo dire che comunque nel nostro territorio si sta lavorando bene, e in rapporto anche con altri territori che stanno facendo lo stesso. Noi cercheremo di continuare, chi ci sarà sicuramente cercherà dopo di noi, cercherà di continuare su questa strada. Facciamo il nostro, cerchiamo di farlo bene e speriamo che questo lavoro porti anche all'interno del nostro tessuto sociale una sensibilità sempre più forte verso questi temi. Quindi grazie al consigliere Cattaneo.
Grazie. Se non ci sono altre richieste, passiamo anche in questo caso una presa d'atto. Passiamo punto 6, approvazione regolamento e disciplina del tributo sui rifiuti tari, adeguamento delibera RERA numero 15 del 22. Lascio la parola all'assessore Munarini per l'illustrazione.
Buonasera a tutti. Quindi non c'è prima l'approvazione del rendiconto, però almeno il mio. Ah, ok. No, perché ho approvazione del regolamento per la disciplina del tributo. Allora, durante la commissione ho richiesto agli uffici di mettere a disposizione dei commissari anche le modifiche che sono intervenuti con quel file Word, non so se avete visto. È chiaro che si trattano comunque tutti adeguamenti inerenti una deliberazione di ARERA, la numero 15 del 2022. Sono tutti adeguamenti a un regolamento, diciamo adeguamenti normativi dovuti alle indicazioni appunto inserite in questa deliberazione di ARERA. Se avete delle domande sul regolamento, però si tratta veramente di adeguamenti dovuti alla normativa.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Io non ho preso la parola non per fare delle osservazioni sui contenuti, ma per il fatto appunto che è troppo difficile andare a fare una valutazione se in commissione non si è avuto il materiale. Saranno solo cose normative, però avere a disposizione il materiale consultabile è importante. Ci siamo trovati a votare un regolamento senza poter visionare quali sono state le modifiche. Saranno tutte giuste, bisogna fidarsi degli uffici. Devo anche dire però che anche quello che c'è nel file di convocazione è una presentazione che è difficile consultazione, perché quando ci sono delle modifiche di regolamento si mette a sinistra e a destra i due regolamenti sullo stesso file e si porta il testo con le correzioni. Io che ho un'intelligenza comune non sono riuscito a capire bene com'è che si sono svolte le cancellazioni. Quindi se è vero che in questi anni, 5 anni, c'è sempre stato rispetto, non si è mai andati sopra le righe eccetera, però anche in questa occasione, come è già successo in altre volte durante le commissioni, non sempre la documentazione ha permesso ai consiglieri di fare le opportune valutazioni. Per questa motivazione, su un regolamento che secondo me ci sarebbe stato nessun motivo nessuna motivazione per votare magari contrario, astenersi, io mi asterrò dal voto.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, devi intervenire. Così, assessore, prego.
A chiarimento, allora la documentazione prevista è stata consegnata. Ho ritenuto, al fine del Consiglio Comunale, di dare un ulteriore per la Commissione è stato dato tutto. Al fine di agevolare la lettura del file, ho richiesto agli uffici che mandassero anche questo file dove si vedevano gli articoli eliminati. Io non credo che sia difficile, oltretutto il file era a disposizione. Gli uffici sono sempre a disposizione dei consiglieri comunali, e anche compito del consigliere comunale andare a informarsi presso gli uffici. Non è solo avere una documentazione, perché se uno giustamente dice io ho un'intelligenza media, non è che posso capire, ma se deve fare delle domande tecniche si deve recare presso l'ufficio, fare la domanda tecnica e avere le risposte tecniche necessarie, perché mi sembra una scusa dire io non voto perché non sapevo. Se aveva qualche dubbio, il consigliere si recava presso gli uffici del comune e aveva tutti i chiarimenti del caso. Oltretutto, seppur di difficile interpretazione, non mi sembra difficile capire che l'articolo 1 è soppresso perché ci sono delle righe orizzontali sopra l'articolo 1. Mi sembra veramente un po' una scusa, però fatta questa premessa non voglio andare nella polemica, ma dire che gli uffici sono a disposizione di tutti per avere i chiarimenti tecnici necessari per poter esprimere il proprio parere e giudizio sul regolamento.
Grazie assessore. Passiamo a questo punto alla votazione del punto 6, approvazione del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti tari, adeguamento delibera ARERA numero 1522. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? La proposta è approvata con 20 voti favorevoli, 6 astenuti e 3 contrari. Passiamo al punto 7, revisione del piano economico e finanziario dell'Attari per l'anno 23. Lascio la parola ancora all'assessore, prego.
Allora, in questo caso andiamo a approvare il piano economico e finanziario Attari per l'anno 2023, che è stato elaborato secondo il metodo MTR2 previsto dalla deliberazione ARERA. Il valore del PEF indicato rispetta il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolate sempre in base alla deliberazione ARERA, e quindi in questo caso diciamo che viene dato atto, perché poi il PEF verrà aggiornato, viene aggiornato con cadenza biennale, come viene come previsto appunto dalla normativa, cioè il PEF di questo del 2023 viene calcolato sui dati indicati nel 2021 e 2022.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Palotti, prego.
Grazie. Questa cosa è un po' a cavallo tra questo punto e quello dell'ultimo, però lo presento adesso. Il piano finanziario in commissione che è stato presentato, vabbè, è chiaro, i costi sono, bisogna coprirli, sono lì. Il leggero aumento che c'è, che è contenuto, è l'aumento dovuto ai costi fissi di raccolta, che sono stati causati da vari aumenti del costo della vita, e era stato precisato che comunque è inferiore, quindi l'aumento rispetto all'indice Istat dei rincari dei prezzi, quindi nulla da dire questo aspetto. Però in commissione era stato anche detto dall'assessore Munarini che poiché l'anno scorso a saldo di bilancio dei costi della raccolta si è evidenziato un maggior costo di circa 170.000 euro, si è scelto come di non far ricadere questi maggiori costi sull'esercizio finanziario di quest'anno, e che sarebbero stati coperti con l'avanzo di amministrazione. Questa scelta, questa scelta fatta, io faccio presente che non la condivido, perché se ci sono stati dei costi dei costi reali per l'esercizio dell'anno scorso, questi costi mi sembrava corretto che fossero fatti pagare dai cittadini, perché questo è lo scopo e questa è l'organizzazione della Tari. Tot di spesa, i cittadini devono coprire la spesa. Il fatto che per non far aumentare di forse 15 o 20 euro a famiglia l'importo, si sia scelto di andare a utilizzare 170.000 di avanzo di 170.000 euro di avanzo di amministrazione, credo che sia una scelta sbagliata per questo fatto, e cioè che si va a fare un'agevolazione sull'importo di ogni famiglia, ma è un'agevolazione, per rimanere in tema dei rifiuti, indifferenziata. Alla fine penso che quelli, noi qui seduti su questi banchi, io spero anche, nessuno di noi ha problemi, avrebbe avuto problemi se ci fosse stato un piccolo aumento, che è un aumento dovuto a dei costi che dobbiamo pagare, perché io avrei preferito fare un'altra scelta, e cioè dire è stato speso ed entra in bilancio per quest'anno, poi quelle famiglie che sono una quota forse meno del 10%, intorno al 5% di famiglie bisognose, perché ci sono. Qualche giorno fa c'era una locandina di articolo di giornale che diceva 200 erotti pacchi viveri dati dalla Croce Rossa a famiglie sondriesi. Questo significa che ci sono famiglie che non riescono neanche a comprarsi tutto il cibo. Allora io dico, ma perché bisogna aiutare me, che gente che ha doppio lavoro, gente che non ha problemi finanziari, e poi allora si faceva questi 170.000 euro, non le si spendeva per questa cosa, si andava a vedere e si andava a potenziare il sostegno alle famiglie in difficoltà, quelle poche, gli si dà quel contributo di 15 o 20 o 30 euro che gli sarebbe stato il rincaro, e si sarebbero anche avanzati dei soldi che invece, perché se il comune non ha in cassa dei soldi non li può neanche spendere per fare acquisti, per fare servizi. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, non so se l'assessore. Prego.
No, era solo per confermare che comunque sono circa 178.000 euro i soldi, quello che verrà appostato e che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di avanzo, verranno destinati 178.000 euro di avanzo vincolato alla copertura della Tari. Per dare un'idea, secondo me, al professor Palotti, che magari non è esperto di Tari, se c'è una tassa che posso dire, non voglio dire che, però chi è in difficoltà non paga è proprio la Tari, perché poi su chi paga viene redistribuito la quota addirittura di chi non paga, cioè nell'anno precedente, se nel 2022 qualcuno non paga, nel 2023 questa quota, nel biennio, perché viene calcolata sempre nel biennio, questa quota viene redistribuita su quelli che poi vanno a pagare. È legittima la richiesta di Palotti, però era per dire che comunque si è fatto questa scelta di non, in questo momento difficile, magari è vero, saranno stati 5 euro a famiglia, però abbiamo sempre cercato di venire incontro alle famiglie e non aumentare le imposte, e quindi in questo caso la proposta è quella di dire vincoliamo delle risorse in avanzo, comunque ne abbiamo di importanti, al fine di agevolare appunto tutte le famiglie, magari non solo quelle più bisognose, è vero, però è anche giusto agevolare tutti.
Grazie. Passiamo alla votazione del punto 7, revisione piano economico e finanziario della Tari anno 23. Chi è a favore? Astenuti? E contrari? La proposta approvata con 20 voti favorevoli e 9 astenuti. In questo caso c'è l'immediata eseguibilità. Se non ci sono interventi di astensione, di voto contrario, darei per votata da tutti l'immediata eseguibilità. Quindi approvata. E possiamo passare al punto 8, Tari, tariffe Tari per l'anno 23. Lascio ancora la parola all'assessore Munarini. Prego.
Sì, diciamo che abbiamo un po' anticipato nell'intervento del consigliere Palotti quello che poi sarà la lettura nelle tabelle, come vedete, di raffronto tra l'anno scorso e il 2023. Vediamo che mediamente c'è un aumento leggermente superiore al 5%, che comunque è inferiore al tasso dell'inflazione, e quindi mi sento di dire che comunque in questo caso l'aumento è veramente contenuto, e appunto ricollegandomi a quello che abbiamo detto prima, visto che c'era già, seppur piccolo, un piccolo aumento, si è ritenuto di proporre all'approvazione del Consiglio appunto di mettere nel bilancio che andremo a approvare al prossimo punto questa quota di 178.000 euro in riduzione della Tari.
Grazie assessore. Se ci sono richieste di intervento, se non ce ne sono, passiamo alla votazione del punto 8, tariffe Tari per l'anno 23. Chi è a favore? Astenuti? I contrari? Quindi la proposta approvata ancora con 20 voti favorevoli e 9 contrari. Angelinis? Astenuto, sembrava sì. 9 astenuti. Anche in questo caso abbiamo l'immediata eseguibilità, se non ci sono interventi di astensori contrari la darei per votata da tutti. Quindi l'immediata eseguibilità è votata all'unanimità. Passiamo a questo punto al punto 9, approvazione del rendiconto gestione esercizio 2022. Lascio la parola all'assessore Munarini, prego.
Andrò per titoli, abbiamo l'entrata corrente, titolo primo, che prevede in accertamento 16.677.421, trasferimenti correnti 7.130.823, entrate extratributarie 4.068.135, titolo entrate in conto capitale 8.793, poi vediamo nel titolo nono le partite di giro di 5.704. Se andiamo a pagina poi 425 troveremo le partite della spesa. Sempre divise per titoli, scusate che devo far scorrere il file. Ok, spesa corrente, conto competenza 21.696.000. Spese in conto capitale 5 milioni, spese per incremento attività finanziaria 20 milioni, rimborso prestiti 412.965 euro, uscite per conto terzi, cioè le famose partite di giro che trovate al titolo 9 dell'entrata, sono 5.011.720,52 euro. Il bilancio si conclude, come avevo anticipato, con un avanzo importante, vado a recuperare. Parliamo comunque di circa 2 milioni di avanzo che sono già stati diciamo decurtati di 178.000 che fanno parte dell'avanzo vincolato. Infatti la parte vincolata ammonta a 4 milioni, mentre la parte disponibile 1.976.322. Credo che questa amministrazione lascia all'amministrazione che verrà un bilancio che vede una sicura riduzione dei debiti che sono stati accesi dalle precedenti amministrazioni, perché questa amministrazione non ha accesi mutui. Lasciamo circa 2 milioni di euro di avanzo di amministrazione e un patrimonio sicuramente cresciuto in maniera importante e che verrà gestito poi da chi ci verrà dopo, ecco, non mi veniva la parola un po' più forbita, scusate.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento. Consigliere Angelinis.
Grazie presidente, due parole non tanto su questo punto su cui voterò contro da buon consigliere di minoranza, ma due parole, dato che l'ultimo punto è l'ultimo consiglio, per ringraziare tutti, siccome io, come altri colleghi di minoranza e di maggioranza, non sono candidato alle prossime elezioni, quindi non siederò tra i banchi del prossimo consiglio comunale, e niente, ci tenevo a fare l'in bocca al lupo a tutti e ringraziare del lavoro svolto in questi 5 anni, che per quello che ho visto, per quanto mi riguarda, è stato sempre improntato per il bene della comunità, sia della maggioranza che della minoranza, e devo dire, anche vedendo quelle che sono le contrapposizioni ogni tanto a livello nazionale, io credo che questo Consiglio Comunale abbia dato anche un esempio di come debba essere una sana contrapposizione delle parti, nel rispetto delle differenze, nel rispetto delle posizioni, e quindi io credo che noi dobbiamo andarcene da questo Consiglio Comunale, poi per chi rientrerà a portare dietro questa esperienza, orgogliosi di questo modo di lavorare, nel rispetto delle differenze e comunque nell'esistenza di queste differenze. Per cui di questo volevo ringraziare tutti, è stata un'esperienza molto bella, quello che ho visto, che anche con i miei colleghi abbiamo visto, che in comune si possono fare tante cose, che questa città ha tante potenzialità, per cui l'auspicio per tutti è di continuare a credere in queste potenzialità e nella capacità della politica anche a livello locale di investirci e di impegnarsi per questo, per cui grazie a tutti.
Grazie consigliere. Consigliere Rebai, prego. Penso che ormai sia intervento fuori tema, ma lasciamo
presidente
pure,
penso, prego. Che ormai sia il tema. I titoli di coda è commiato, soprattutto per me è un'emozione, perché esatto, perché sono passati 15 anni e oggi è l'ultimo consiglio comunale per me e sono emozionato, onestamente. E ho iniziato da ragazzino nel consiglio comunale di giovani, che è stata un'esperienza secondo me interessante e formativa, perché avvicina e cerca di far capire ai ragazzi come funziona il consiglio comunale. Quindi da lì poi è partita la mia passione e ho fatto 3 consigliature, questa oggi è il 15° anno. Sono passati, ero ragazzino e sono uscito sposato sono uscito sposato e ho voluto, nonostante non abitassi più, cioè ormai non abito più a Sondrio da anni, però è una città che, la mia città, è rimasta sempre nel mio cuore. Ho sempre cercato di impegnarmi per che fosse amministrata bene. Ho voluto sposarmi qua perché per me era importante lasciare un segno nella mia vita in questa città. Io non posso far altro che ringraziare tutti i colleghi di maggioranza e di minoranza, la giunta, Marco, che è stato veramente una persona, ho scoperto essere una persona veramente fantastica, è stata in grado di farci ragionare non solo al nostro interno ma anche tra maggioranza e minoranza, quando a volte le posizioni erano un po' accese. Lui è sempre stato quello che è riuscito poi a trovare una mediazione, quindi grazie, grazie a tutti e in bocca al lupo. Abbiate sempre a cuore la nostra città e cercate, perché io ovviamente sarò presente come amico, come non abbandono la mia città, non l'abbandono, perché ci sarò sempre, però ovviamente non avrò più un ruolo attivo, perché non solamente la logistica ma anche le scelte di vita mi portano lontano da poter impegnarmi direttamente nell'amministrazione. Quindi vi chiedo di tenere sempre a cuore la nostra città e di amministrare al meglio. In bocca al lupo a tutti.
Grazie. Se ci sono, consigliere Songini, prego.
Grazie. Vorrei tornare al punto all'ordine del giorno per motivare un voto contrario a un consuntivo dove naturalmente è contenuta una misura che ci ha sempre visti contrari, e che è l'esternalizzazione del nido, e per puntualizzare che appunto in questi giorni, e precisamente l'11 aprile, è stata pubblicata una determina di affidamento del servizio per il periodo degli anni educativi 2023-2024, 2024-2025. Una determina da cui si apprende appunto che in data 23 febbraio, con nota comunale registrata al protocollo numero 6840, è stata comunicata all'operatore economico Città Futura, società cooperativa sociale, la volontà di procedere alla ripetizione del servizio affidato appunto fino alla fine dell'anno scolastico 2024-2025. Tutto ciò senza nessun resoconto alla Commissione di questa sperimentazione. La sperimentazione è partita citando uno studio di fattibilità di cui non si è mai saputo nulla. È finita una sperimentazione e non si sa nulla neanche di questo. E fa un po' tristezza perché appunto l'ultima commissione è stata il 7 febbraio, quindi si poteva anche essere informati sulle vostre intenzioni. Naturalmente scrivendo il 23 febbraio, poi c'era il tempo 2 mesi per concretizzare questa cosa, proprio sotto elezioni, diciamo che è una tempistica un po' inappropriata perché appunto blinda una situazione. Fa tristezza perché appunto siete partiti ripetendo il mantra fin dalla prima interrogazione nel novembre 2019 che il nido della Coccinella era un'eccellenza, che il nido era
una di grande qualità, che bisognava ringraziare appunto gli investimenti fatti anche nei momenti, negli anni, anche nei momenti meno propizi e difficili, dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità, e che bisognava ringraziare il personale che da anni ci lavorava con passione e voglia di mettersi in gioco. Il modello educativo proposto è di stampo montessoriano e all'avanguardia, e il nido La Coccinella era un esempio per tutti gli altri nidi della provincia. Eppure, appunto, questa eccellenza non ha meritato alcuna considerazione di attenzione particolare, perché semplicemente, in nome di un ragionamento puramente ragioneristico, questa amministrazione ha deciso che il tanto decantato fiore all'occhiello dei servizi offerti dal Comune doveva essere esternalizzato. Fin dall'inizio, appunto, non siamo stati informati di queste intenzioni, si è quasi scoperto per caso, e sono sicura che se non avessi presentato quell'interrogazione proprio sarebbe passato tutto sotto silenzio. Appunto, è questione di priorità, e infatti l'assessore Munarini in una commissione del dicembre ci aveva detto che non venivano sostituite le educatrici che andavano in quiescenza, perché sennò sarebbe stato a discapito di altri servizi l'assunzione di questo personale. Nell'era del Covid, che aveva ritardato questa vostra decisione, ci sono stati dei provvedimenti governativi, delle norme che aiutavano a semplificare i processi assunzionali e ad ampliare gli organici, ma naturalmente non si è approfittata di questa possibilità, come non si è approfittata delle risorse presenti nel PNRR appunto per gli asili nidi. L'ultima cosa, proprio termino, è che l'unico dato che si è trovato è che è stato ridotto lo stanziamento per il nido, perché nonostante una capienza di 60 bambini aumentabili fino a 72, in realtà i bambini che ne usufruiscono sono solo 54. Quindi mi viene da dire che la tanto decantata cooperativa non è stata poi così attrattiva, perché comunque si potevano ammettere anche altri 18 bambini.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Tarabini, prego.
Sono anch'io i titoli di coda, e sono forse anche più vecchio che abbandona quest'aula qui, perché chi mi ha preceduto nell'intervento ha qualche annetto meno di me. Io ho iniziato non 15 anni fa, 20 anni fa, è vero, ho fatto una breve periodo di interruzione, forse 5 anni più belli di questi ultimi 20, ecco. Però così è stato, e devo dire la verità che in questo periodo ho avuto a che fare con persone veramente in gamba, non ultimi voi, sia dalla maggioranza che dalla minoranza, ma io ricordo particolarmente il primo periodo, quando c'erano personaggi di uno spessore politico particolarmente elevato, soprattutto per quello che era la minoranza di allora, che poi più o meno corrisponde alla minoranza di oggi. Forse gli avrò dato l'idea di quello, soprattutto in quest'ultimo periodo, di uno che forse se ne interessava relativamente a queste vicende, ma in realtà ho sempre partecipato con interesse a questi consigli. Penso di non averne perso neanche uno, se non fosse quello introduttivo, perché tanto contava poco, durava poco tempo, quindi potevo che fare a meno di venire, ecco. Però ecco, dando magari impressioni di ogni volta che tipo Palotti mi guarda, come per dire, ogni volta che parlavi a lui questo faceva già con aria, per dire che palle, e invece non era così. Oppure quando Iannotti diceva, prendeva la parola lui, sapevo già che avrebbe iniziato dicendo non voglio fare polemica, e partivano polemiche incredibili, così è. E ancora oggi mi deve spiegare perché era contrario a quei bei consigli fatti da remoto, che ciascuno se lo faceva a casa propria e stavamo tutti bene. Questo ecco, io adesso però auguro a tutti quelli che si ricandidano di metterci la stessa passione che hanno messo fino adesso, perché è un piacere, è un dovere, un piacere, ma anche una responsabilità quella che si assume facendo un consigliere comunale. Non sono commosso, non sono, sinceramente esco anche volentieri perché di tempo ne ho passato abbastanza, però ecco, un'esperienza che, ripeto, è stata piacevole farla. Io sono entrato già sposato, avevo già 40 anni, quindi la mia vita non si è trasformata in questo periodo. Sono diventato nonno, questo non volevo dirlo, però questo è. Quindi ragazzi, un bocca al lupo a tutti i nuovi candidati. Comunque è stato un piacere frequentarvi, grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, l'assessore non ha interventi. Passerei alla votazione al punto 9, approvazione rendiconto e gestione esercizio 22. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari? Quindi la proposta è approvata con 20 voti favorevoli e 9 contrari. In questo caso non c'è l'immediata eseguibilità, era l'ultimo punto dell'ultimo consiglio comunale. Dichiaro chiusa la seduta e ringrazio io tutti ancora, tutti voi, per quello che avete dato. Grazie e buona serata.